Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
L'Isola delle Rose, la libertà fa paura. Il film documentario sull'originale vicenda dello Stato indipendente su una piattaforma offshore distrutto dalla Marina italiana nel 1968. Realizzato dalla casa di produzione romagnola Cinematica, il documentario ricostruisce la vicenda di Giorgio Rosa, un ingegnere bolognese che alla fine degli anni 60, in pieno boom economico, decide di avviare un'impresa turistica originale. Per velocizzare gli adempimenti burocratici, Giorgio Rosa infatti progetta una piattaforma offshore da posizionare al largo della costa riminese, appena fuori dal limite delle acque territoriali italiane. L'idea è quella di offrire scampoli di libertà assoluta agli avventori, con un ristorante, un bar, un albergo, un casinò e altre amenità non previste dai rigidi canoni dell'Italia democristiana. Dal progetto tecnico iniziale si è arrivati in pochi anni alla proclamazione di uno Stato indipendente, con una propria carta costituzionale, scritta nella lingua ufficiale scelta per il nuovo Stato, l'Esperanto. Vengono emessi i francobolli dell'isola e i più stretti collaboratori dell'ingegner Rosa diventano ministri e ambasciatori. L'attenzione del mercato è davvero notevole per l'impatto che questa trovata pubblicitaria ottiene sulla stampa, soprattutto quella scandalistica e internazionale. Abbiamo incontrato e intervistato per voi i registi del documentario, Stefano Bisulli e Roberto Naccari, nonché il protagonista di questa bizzarra vicenda, Giorgio Rosa.
Biografilm 2010, qui siamo con i registi di una operazione molto particolare quello che hanno fatto loro, ma è ancora più particolare quello che raccontano in questo documentario che si chiama L'Isola delle Rose. Vi presentate?
Io sono Roberto Naccari.
E Stefano Bisulli.
I quali hanno, con la produzione di Cinematica, hanno realizzato un documentario su una vicenda che è stata molto nota e famosa nel 68 italiano e che proprio del 68 esprime un sacco di quelli che sono i concetti base del 68, no? Che cosa è successo nel 1968 al largo delle coste romagnole?
Sì, questa è una storia che permea gli anni 60, nel senso che esplode nel 68, quando il primo maggio del 68 un ingegnere bolognese dichiara l'indipendenza dello stato dello insulo della Rozoi, cioè un piccolo stato, una micronazione nata su una piattaforma da lui stesso costruita poco fuori dalle acque territoriali italiane.
Uno stato con tutti i crismi, con una costituzione, una lingua, una moneta.
Sì, la caratteristica di questo nuovo territorio, che tra l'altro misurava 400 metri quadrati, quindi stiamo parlando di una piattaforma che quadrata, che aveva 20 metri per 20 di misure dei lati, e aveva appunto, si era dotato di una lingua propria, che era l'Esperanto, una lingua che ai tempi sembrava potesse diventare veramente la lingua internazionale che sostituiva qualunque altra lingua di qualcuno che la imponesse, una lingua imposta da qualcun altro, no? Era
un'utopia democratica.
Sì, certo. Sì, quindi l'utopia di uno piccolo stato in mezzo all'Adriatico, si dotava anche di una lingua, direi quasi necessariamente utopica, insomma, l'Esperanto.
La piattaforma era fuori dalle acque territoriali, no? Quindi per questo motivo era un po' diciamo Porto Franco.
Sì, era proprio questa sua collocazione subito al di fuori delle acque territoriali, la rendeva immediatamente scenario possibile di imprese che immancabilmente la stampa dell'epoca paventò. Cioè, diciamo che una degli aspetti molto affascinanti di questa storia è che di fatto su questa realizzazione dell'ingegner Rosa vengono proiettate quelle che sono buona parte dei fantasmi, delle paure e delle aspirazioni di quella che poteva essere la società italiana dell'epoca. Quindi da una parte l'ipotesi che ne nascesse un casinò in un paese che appunto limita a un paio di esperienze la possibilità di creare delle case di gioco, l'idea che potesse nascerne un nightclub in un momento in cui, dicevamo, i nightclub erano dei posti veramente molto castigati ancora, in un tempo di cimperante in fondo.
In questa esperienza ci sono i valori fondanti del 68, la libertà sfrenata eccetera, però io ci vedo anche tanta Romagna nel senso marketing, no?
No, ma è veramente, è questo in realtà. Devo dire che nelle ricerche che abbiamo condotto per ricostruire questa storia ci siamo imbattuti in una piccola mitologia che tuttora persisteva attorno a quest'isola, che la vedeva come una sorta di isola della libertà, l'isola dell'utopia, dove no, ma in realtà le cose stavano anche in maniera sostanzialmente diverse. L'ingegnere dichiara lui molto candidamente che aveva sentito dire nel 68 che c'erano queste, ma cioè lui è la persona più lontana dal 68 come lo intendiamo noi, come
dopo sentiremo anche la sua voce, perché l'ingegnere ha la veneranda età di
86 anni
e qui al Biografilm un ragazzino, insomma.
Sì. Però ecco, devo dire che del 68 ha questo spirito anarchico, anche se lui non si finisce tanto, ma noi abbiamo trovato una forte una sostanziale
affinità
devo dire con quest'uomo che apparentemente ci sembrava veramente all'opposto del nostro schema di pensiero, e forse perché, come dicevi tu, è poi un romagnolo, cioè ha dentro un approccio romagnolo alla vita,
al business, insomma, certo. Sì. Ma ecco, il documentario è stato presentato recentemente, è una produzione recentissima.
Allora, il documentario è stato realizzato nel 2009 e questa è la sua prima presentazione a un festival italiano, nel senso che il documentario ha debuttato in prima mondiale l'anno scorso, a novembre dell'anno scorso, all'IDFA ad Amsterdam, poi è stato in Uruguay e solo adesso, a distanza di 6-7 mesi, esce in Italia.
Ecco, qual è l'apprezzamento, diciamo, degli stranieri? Perché di esperienze di questo genere, cioè il fatto di avere il sogno di libertà su una piattaforma in mezzo al mare è abbastanza diffuso, no? Se ci sono dei casi analoghi, chi vuole rispondere?
Ma io penso, credo che innanzitutto si coniuga un po' con una storia, cioè è una storia da commedia all'italiana sostanzialmente, di gente in canottiera, insomma, dove l'utopia in qualche modo viene dopo, cioè le idee. Io mi sono sempre convinto che l'idea di fare uno Stato da parte degli ingegneri gli sia venuta dopo l'idea di costruire una piattaforma. Quindi voglio dire, prima si fa, no? Siamo un po' in quella modalità dove non si aspetta che l'idea sia formata, sia conclusa, intanto si parte, no? poi strada facendo, poi si vede, no? È un po' questo. Io credo che ci sia molto di come all'estero vedono gli italiani, insomma, no? Gente che si arrangia, che si arrabatta, che no? Costruisce. Quindi insomma.
In realtà c'era un'esperienza quasi coeva in Inghilterra, al largo delle coste inglesi, nel Mare del Nord, che lo stato, il Principato di Sealand, dove un ex marine occupa una piattaforma antiaerea in disuso e ne fa appunto un principato. E in quel caso un principato che ancora oggi riesce a difendere la sua esistenza, ancora oggi in vita.
Ma il discorso è che qui però c'era anche tutta un'organizzazione strutturale, sono stati fatti i francobolli dell'Isola delle Rose, c'era la moneta, c'era c'era l'idea che potesse ospitare, è stato detto, no, che potesse ospitare le radio libere, le televisioni libere, queste esperienze di libertà estrema, ma anche delle cose un po' losche, come potevano essere dei sommergibili, insomma, di non chiara provenienza. Nel documentario, come vi siete documentati per raccogliere materiali e raccontare tutta questa vicenda?
Beh, devo dire che c'è una ricca, dal punto di vista, c'è soprattutto la fortuna, credo, dell'Isola delle Rose, che la sua vicenda si è svolta in estate, un periodo dove anche allora i giornali avevano forse poco materiale di cui trattare, quindi
avevano bisogno di questo tipo di materiale,
tra l'altro coniugava il mistero con anche loro, insomma, era come di, un po' di, dicevamo prima, no, c'era il sesso, c'era lo spionaggio, se guardiamo, erano tutte le cose che spaventavano ma attiravano anche, no? Cioè, quindi lo dicevamo prima, no? Una questione di desideri e paure che collimavano nello stesso prodotto. C'è un giornale dove addirittura è intervistata una spogliarellista che sostiene che il giorno dell'occupazione lei aveva un contratto scritto dove doveva esibirsi, ma cioè, non è assolutamente vero, perché vedendo anche dalle foto era facile capire che non c'era un casino, non c'era ancora, cioè, non c'era nulla se non una casa in costruzione che sarebbe diventata probabilmente un'attività commerciale, economica. Poi se qualcuno avesse pagato per farci un casino, l'ingegner Rosa gliel'avrebbe affittato sicuramente, perché lo dice lui tranquillamente, per me era un'operazione, come mica andavo poi io a gestire le cose lì dentro. Chi si offriva si sarebbe valutata. La moglie ci dice anche, poteva anche sorgere un ospedale, perché no? Chi l'ha detto? Solo
soccorso nautico, metà, chi lo sa? con le coste della ex Jugoslavia. E il film sarà dunque disponibile nel circuito dell'home video?
Sì, oggi in contemporanea col Biografil presentiamo l'uscita del DVD accompagnato da una pubblicazione, da un libro, e quindi sarà finalmente disponibile, anche perché sono tante le persone che abbiamo in qualche modo coinvolto nelle fasi prima di realizzazione e poi, insomma, da quando è cominciato a circuitare anche a partire dai festival esteri. Ed è stato anche ripreso dalla stampa italiana questa storia estiva degli anni 60, per cui c'è una certa attesa, per cui già abbiamo ricevuto in questi mesi un sacco di richieste e disponibilità di questo prodotto.
Io penso che questa sera è, diciamo, in prima nazionale al Biografil, e spero che, insomma, possa avere una vita abbastanza lunga, anche se appunto è un settore di nicchia che però insomma può interessare un sacco di persone, come minimo tutte quelle che hanno conosciuto l'Isola delle Rose, che hanno letto sui giornali, che alla fine degli anni 60, insomma, hanno seguito la vicenda. Grazie ai registi, e poi adesso andiamo a sentire direttamente l'ingegnere cosa ci racconta. Ingegner Rosa, qui questa avventura adesso è finalmente diventata un film, un documentario.
Sì, è diventato un film documentario grazie a quei signori che si sono interessati dell'avventura. Ma mi meraviglia che dopo 40 anni, perché era del 1968 che è stata distrutta, si sia ancora trovato la maniera di parlarne.
Ma la domanda che le volevo fare è: quando lei ha cominciato questa avventura, aveva già in mente di fare uno Stato indipendente o è una cosa che è nata strada facendo?
L'idea è sorta come il fatto di avere una template, cioè una base, diciamo così, fatta a terra, in maniera che trasportata sul posto si potesse ancorare sul fondo del mare e non avesse bisogno di sommozzatori, di palombari, di cose del genere.
Cioè, alla base c'è questa sua intuizione, esatto, no? Di costruire la piattaforma a terra e poi portarla.
Veniva a costare molto meno.
molto meno.
Perché dopo si lavorava direttamente sopra alla struttura e si sforavano i pari pali, perché i pali erano chiusi a cima e in fondo e c'era una saracinesca, quindi quando si era sul posto che era stato previsto si aprivano le saracinesche e via pianino si affondava. Noi trovavamo delle difficoltà invece perché i primi che dovevano fare i pali di cemento, cioè ancorare la struttura, non furono, prima di tutto sbagliarono le misure, vennero con dei pontoni che non avevano abbastanza luce da prelevarla e da poterla appoggiare. In secondo luogo insomma, fu un'impresa che fu allontanata e fu fatto il contratto con un'altra impresa di Casalecchio che invece riuscì a tutti i 9 pali a fissarli sul fondo, perché il fondo era grosso modo sui 35-38 metri, perché 13 metri erano di tirante d'acqua, però prima di trovare la struttura che
sì, dove si potesse fermare bisognava
previsto di fare 5 piani appunto, e poi non solo di unire tante template una di fianco all'altra in maniera che i 400 metri originari potevano diventare 800, 1200 eccetera eccetera.
Ma secondo lei, dal suo punto di vista tecnico, sì? Il sogno che abbiamo sentito prima del circolo nautico di creare un arcipelago con tutte le piattaforme che sono presenti adesso in Adriatico, è una cosa possibile? Tecnicamente?
Beh, quelle che sono già ancorate sul fondo penso che sia difficile poterle sradicare, per il semplice fatto che anche quelle saranno andate a 40-50 metri sotto il livello, e quindi è forse molto più economico rifare la template nei cantieri navali a terra e poi portare il tutto e schiamare e fare l'arcipelago. Eccoci la.
Grazie del suo commento.
Ma che è?